La ragione di questa scelta è anche che per capire alcune cose che sono importanti capire di quella mostra bisogna essere un po' avanzati per il corso. Adesso è troppo presto, non vale assolutamente la pena, la voglio fare nel momento giusto. Ok, allora adesso facciamo una parte diciamo di lezione. Proprio alle 18 esatti vogliamo andare via? Non c'è, possiamo stare 10 minuti di più oppure ci sono problemi grossi? Va bene, ok. Va bene, tu c'è il treno. D'accordo, allora facciamo un po' e poi non molto oltre le 18. Proprio un'anticipazione di questo ragionamento, che però è un ragionamento, come dire, importante, che si svolge su 2 o 3 lezioni, diciamo forse 2 soltanto, questo che è, questo è l'altro corso. È un ragionamento che si dipana in 2 o 3 lezioni ed è fatto sempre storicamente nel corso per centrare un argomento fondamentale che è il tempo, la fatica, le prove, le vie parallele e trasverse che sono necessarie, anche i tempi, affinché un nuovo paradigma riesca in qualche maniera a essere focalizzato e a emergere nel campo dell'architettura. Quindi noi, per capire questo discorso di quanto è complesso e difficile l'emersione e la piena consapevolezza dell'arrivo di un nuovo paradigma, con tutto quello che vuol dire nella trasformazione, diciamo nel nostro caso, del campo disciplinare, facciamo un parallelismo. A noi interessa in realtà lavorare su tutta una serie di aspetti e problematiche che riguardano la rivoluzione informatica, il mondo dell'informatica, la presenza dell'informatica nella società e poi progressivamente nell'architettura contemporanea. Ma per capire, diciamo, la complessità di questo processo di adattamento, usiamo da sempre nel corso queste 2 lezioni sostanzialmente, che riguardano appunto il lungo travaglio dell'architettura nel corso dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento, per l'affermazione nel campo dell'architettura del paradigma industriale. Quindi, ricordandoci i nostri esempi delle 3 uve, noi ci occupiamo dell'uva centrale, cioè ci occupiamo della emersione nel campo dell'architettura del paradigma industriale. Che cosa è voluto dire, quanto tempo c'è stato e che tipo di sforzi anche collettivi ci sono stati per l'emersione di questo paradigma. Ora, mutatis mutandi, questa lezione è una lezione che si è ripetuta con tutte le sue variazioni, però diciamo sostanzialmente in maniera analoga, nei suoi filoni fondamentali, da almeno 12 anni. C'è una differenza fondamentale con la vostra classe di quest'anno. Qual è la differenza fondamentale? Che adesso esiste il libro, mentre prima neanche di questi argomenti c'erano il libro, c'erano soltanto io che ne parlavo e gli appunti delle persone che prendevano la lezione. Non esisteva una trattazione sistematica. Allora, adesso questa trattazione sistematica la trovate in Architettura e Modernità, in particolare, così vi può facilitare, nella prima parte del libro, dalle pagine 19-33. Questa parte qua, io nel libro la chiamo l'architettura tardata e la chiamo antefatto. Perché la chiamo antefatto? Perché il libro in realtà comincia dal Bauhaus. Però tutto questo, tra virgolette, antefatto, vi dice molte cose abbastanza selezionate per capire questo ragionamento. E quindi adesso avete l'opportunità, non soltanto di sentire la lezione, eccetera, ma anche di leggerla. E chiaramente leggendola si ha tutto un altro spessore della faccenda, no? Perché le cose assumono molto maggiore spessore. Quindi vi raccomando, di, in questo periodo che io non ci sono, di leggere almeno questa parte del libro e poi di fare su questo un piccolo approfondimento ancora nel blog. Allora, entriamo dentro questo tema, diciamo, molto inizialmente adesso, e anche molto brevemente, poi lo riprendiamo nella seconda lezione, però mi piaceva fargli un po' di tutto oggi, no? Dal tutorial, discorsi generali, anche a questa inizio di lezione. Allora, che cosa succede nel mondo quando siamo alla seconda uva? Succede che per la prima volta si capisce come produrre artificialmente forza lavoro ed energia, o meglio, come sfruttare una trasformazione dell'energia affinché diventa propulsiva delle macchine. La macchina esisteva da millenni nella storia dell'umanità, immaginate le leve, immaginate tutto quello che esisteva come idea meccanica. Quello che succede alla fine del Settecento è esattamente l'invenzione della macchina a vapore, che è un altro concetto, non è il problema della macchina, è il problema di come trasformare energia per alimentare le macchine, artificialmente. Questo primo passo, questo salto che rappresenta l'invenzione della macchina a vapore, quindi la possibilità che facendo bollire l'acqua, in poche parole, per farla molto molto semplice, e incamerando il risultato di questo processo, io posso spingere artificialmente le macchine, non ho più bisogno dell'asino che le tira, dell'uomo che le spinge, eccetera. Allora, questo passaggio, questo salto tecnologico così importante, innesta in un processo molto abbastanza veloce in alcune nazioni quello che si chiama la cosiddetta rivoluzione industriale. Che cosa succede? Che questo tipo di, diciamo, avanzamento tecnologico comporta enormi, diciamo, modifiche. Sono modifiche legate proprio all'avvento di quello che noi conosciamo come modello industriale. Cosa nascono? Nascono le fabbriche, nascono soprattutto le ferrovie, nasce tutto un mondo legato alla produzione industriale che prima era semplicemente inconcepibile, e a cascata capitano un sacco di altre cose. La principale è proprio l'inurbamento di grandi masse di contadini che avevano una serie di migliori salari in queste condizioni, migliori salari da una parte, però a lungo, come sappiamo, situazioni di vita comunque durissime. Tutto questo processo che appunto è legato alla rivoluzione industriale è anche legato a ormai 150-160 anni di sviluppo di pensiero scientifico, più o meno come lo intendiamo noi. Dal punto di vista della scienza, la scienza comincia ad avere quei fondamenti che sono comuni a noi all'inizio del Seicento, con il processo che va da Galileo a Cartesio, a Newton, a Leibniz, in quel momento. Quindi ci sono 150 anni di sviluppo di un pensiero antidogmatico e razionale, in qualche maniera, anzi in molte maniere, che è una rotella di questo meccanismo, e non si può pensare alla rivoluzione industriale come puro sviluppo, diciamo, di un'invenzione tout court, è legata a tutto un processo di razionalizzazione legata allo sviluppo delle scienze esatte, e a loro volta legati anche a dei grossi sommovimenti politico-sociali, come sapete, legati al tentativo di superamento di tutto un sistema arcaico, feudale, eccetera, eccetera, che si solidifica in Francia con i vari processi rivoluzionari. Quindi siamo alla fine del Settecento, in un momento in cui il pensiero scientifico e filosofico tende ad affermare il valore della razionalità e della logica, pur ovviamente tra contrasti. gli sviluppi tecnologici compiono dei veri e propri salti, e l'architettura già in questa fase ovviamente dormicchia, e dormicchia come sostanzialmente continuerà a dormicchiare per 120-130 anni. Che cosa intendo dire dormicchia? Che l'architettura, soprattutto in questa fase storica, non ha proprio la capacità di reagire in tempo reale rispetto al quadro dei cambiamenti sociali, politici e tecnologici. Rimane una disciplina estremamente attardata su paradigmi antichi che siano basati sostanzialmente nel Rinascimento. Se voi fate un paragone, ad esempio, tra lo sviluppo del pensiero filosofico, pensate agli illuministi, pensate a una serie di filosofi positivisti dell'Ottocento, e quello che invece era l'architettura nel suo insieme, vedete una differenza enorme. L'architettura, ripeto, è attardata, è imbalsita, non è capace di reagire in tempo reale a queste modifiche. E questo vale ancora di più nelle scienze esatte. Le scienze esatte fanno un balzo molto forte, o anche naturalmente il mondo tecnologico. Quindi noi che cosa diciamo? Diciamo che le cose che noi adesso vediamo sono delle sparute minoranze, delle sparutissime minoranze all'interno di questo processo storico che va dall'Ottocento al 1920-25. Sono delle sparute minoranze che praticamente fanno delle sperimentazioni abbastanza locali, abbastanza limitate, che hanno soltanto in embrione qualche germe di quella che sarà l'evoluzione successiva, cioè come sono tanti piccoli rivoli che prima di combinarsi insieme ci metteranno molto tempo. Allora, noi vediamo alcuni di questi rivoli, sia nel campo dell'architettura sia in altri settori limitrofi. Allora, ne parliamo soltanto di questo e dell'ingegneria e ci lasciamo qua, d'accordo? Allora, uno di questi rivoli è proprio quello che è legato all'affermazione in Francia del pensiero rivoluzionario, napoleonico, eccetera. In qualche maniera un gruppo di architetti, Ledoux, Durand e altri, e Boulez in particolare, creano una specie di azzeramento dell'architettura. Ripensano l'architettura attraverso delle forme primarie e assolute che in qualche maniera echeggiano questa idea di rifondazione che è implicita nella Rivoluzione francese e nelle operazioni napoleoniche. Quindi creano una specie di purismo ante litteram che sarà, come dire, che avrà una sperimentazione molto limitata, ma che comunque rappresenta una piccola tappa e uno di quei rivoli che saranno combinati molti anni dopo, appunto, in un quadro diverso. Quindi uno è questo atteggiamento, come dire, prepurista, no? Basato su forme pure, su assemblaggi secchi. Se voi immaginate che cosa era l'architettura barocca, tardo barocca o, diciamo, rococò, che era quella prevalente in quegli anni, capite che queste cose erano delle specie di proprio degli elementi rivoluzionari, completamente alieni, proprio alieni, degli oggetti alieni rispetto al gusto corrente. Un altro di questi rivoli interessanti per capire come poi le cose si evolvono è questo della cosiddetta scuola tipologica francese. Cosa fanno questa scuola, che proprio insegna tra l'altro? Fa una specie di opera di classificazione razionale, no? Come tipo aristotelico, per dire, però basato sugli impianti e sulla geometria, la cosiddetta scuola tipologica, e cioè dice, bene, io posso avere delle forme primarie e una serie di evoluzioni di queste forme primarie, e io queste forme primarie le posso studiare, razionalizzare e in qualche maniera trasmettere in maniera razionale, quasi come se fosse una specie di scienza. E quindi in quegli anni, nei primi anni, appunto il primo ventennio dell'Ottocento, nascono in queste scuole, che sono appunto i politecnici e non le accademie di belle arti, i politecnici, cioè delle scuole di nuova concezione che voleva Napoleone, basati proprio sulla tecnica, nascono questa scuola tipologica che voi vedete com'è, cioè ci sono proprio questi impianti, vedete, sono studiati gli impianti organizzativi, distributivi, vengono classificati, viene come se fosse tutta una logica, no? Componentistica a cui si può fare riferimento. Quindi questi sono alcune piccole esperienze, diciamo, fuori dal filone normale dell'architettura ottocentesca, di cui adesso brevemente parleremo, ma che comunque è molto attardato. Quindi noi parliamo di come si possono delle avanguardie, no? Bisogna localizzarle storicamente. Qual è il campo molto attivo? Il campo molto attivo invece è quello della costruzione. I veri innovatori sono quelli che noi possiamo chiamare in gergo ingegneri, ma in realtà sono una specie di strano personaggio ottocentesco, che uno per capirlo deve un po' leggere i libri come quelli di Jules Verne o roba del genere, per capire questa figura, che è una figura fortemente inventiva e creativa. La chiave è la capacità, da una parte, di essere inventore e creatore, e dall'altra di usare sistemi razionali e scientifici per supportare quelle invenzioni e quelle creazioni. L'idea che a noi viene trasmessa, che poi viene trasmessa dell'ingegnere, è esattamente il contrario. Cioè l'ingegnere è quello che teoricamente, no, si calcola il progetto che poi fa, perché mette le cose, quindi è quanto più, come dire, ancellare possibile, no? Invece la figura tradizionale, la figura, diciamo, propellente dell'ingegnere negli anni, in questi anni qua, è quella proprio dell'inventore, cioè che l'ingegnere se lo inventa queste cose, non è che si inventa la scienza per poter fare queste determinate cose. Quindi questa figura che traspare in tantissima letteratura di quegli anni, per questo che ho citato uno, ma ce ne potrebbero essere tanti altri, diciamo, dell'ingegnere come figura estremamente creativa e che allo stesso tempo crea la soluzione creando la scienza per fare quella soluzione, no? Perché tutte queste cose vanno avanti contemporaneamente, si inventa la scienza delle costruzioni, si inventa il cemento armato, si inventa come calcolare il cemento armato per realizzare queste opere. Quali opere? Ma sono le grandi opere necessarie a questo momento legato proprio alla rivoluzione industriale, perché nascono problemi e necessità completamente inimmaginabili precedentemente in un'altra società. Ad esempio, pensate che cosa vuol dire organizzare delle ferrovie. Il primo tema è proprio quello della rivoluzione industriale, si lega strettamente a questa rete dell'Ottocento, che non è la rete internet di oggi, ma è proprio la rete ferroviaria. Non si dà rivoluzione industriale senza rete ferroviaria e non si dà, diciamo, soluzioni a tutta una serie di numerosissimi problemi legati proprio alla creazione delle reti ferroviarie. Innanzitutto i ponti, prima di tutto i ponti. Ponti di grandi luci necessari per far viaggiare questi, diciamo, i treni, ponti che riescono ad attraversare fiumi, bacini, lagune, quindi anche di grandi dimensioni. E queste cose bisogna crearle, bisogna inventarle, bisogna capire come avere una razionalità di calcolo, ma inventando la soluzione, non perché ci sono soluzioni prefatte. E quindi nasce tutto questo, diciamo, mondo che è enormemente più attivo e creativo rispetto al mondo dell'architettura. L'architetto è ancora una figura molto attardata, che si occupa del disegno, che si occupa dello stile, che adopera stili tutti derivati dal passato, una volta l'uno, una volta l'altro, al massimo, diciamo, combinandoli uno sull'altro. L'ingegnere è una figura molto più propulsiva, oppure altri personaggi che sono personaggi ambigui in questa fase, magari che avevano inventato alcune cose creando delle piccole serre per la propria tenuta, e poi questi sistemi diventano, diciamo, più grandi, e magari come nel caso del Crystal Palace diventano colossali. Questo momento proprio sempre del rapporto tra nuove necessità legate all'industria, nuove scoperte costruttive e scientifiche, sega l'architettura. L'architettura non è nel forefront, non è un elemento di qualificazione della scoperta e della novità in una lunga fase, in una lunga fase di questo processo. Gli ingegneri, per esempio, inventano questa modalità costruttiva nella seconda parte dell'Ottocento, che è una modalità che mette insieme alcune tecniche del sistema costruttivo americano e alcuni degli aspetti del nuovo materiale ferro o acciaio. In che consiste? Il sistema costruttivo americano è basato sul cosiddetto balloon frame. Cosa vuol dire? Che c'è un sistema molto semplice di costruzione basata su elementi portanti di legno, in genere 2x4, cioè in genere rettangolari. Su questi sistemi si creano delle ossature. Le ossature sono inchiodate, per cui si crea l'impalcatura di una determinata casa. Questo è il balloon frame. Tutto il sistema è molto standardizzato, per cui le asticelle sono sempre quelle, si fa rapidamente. Su questo sistema si inchiodano in vario modo i tamponamenti. Più o meno il sistema è questo. Un sistema completamente diverso da quello che ovviamente che adottiamo noi, ha una storia completamente diversa. Basato appunto su questi due sistemi, diciamo, portanti, puntiformi, in legno, inchiodati. Gli ingegneri fanno, mutatis mutandi, una cosa abbastanza simile, cioè inventano queste gabbie strutturali fatte in acciaio, in cui elementi modulari T o WT in acciaio, in sostanza sono inchiodate o impiastrate una sull'altra. Con questo sistema, siccome l'acciaio è uno strumento, è un materiale ovviamente molto forte, riescono a inventare il grattacielo, cioè vanno molto in alto, possono andare molto in alto e anche molto velocemente. È praticamente una trasformazione con un'altra tecnologia e un'altra tipologia di edilizi del sistema del balloon frame, sistema puntiforme piastrato, molto veloce, e tutti gli altri aspetti di standardizzazione della struttura portante è legata a questa. Naturalmente in tutta una prima fase, lo intravedete qui, anche in America, queste strutture portanti in ferro venivano rivestite da sistemi antichissimi, avevano tutti, anche se c'erano strutture in ferro, però dall'esterno dovevano essere barocchi, rococò, neorascimentali, eccetera, e ancora ce n'è qualcuno in giro. Per cui si vedono questi grattacieli, però con tutto un apparato che è tardoromantico, oppure che è neorascimentale, perché prima di colmare questa fase ce n'è voluta un po'. Allora, vi vedo belli concentrati, facciamo un altro passaggio e poi ce ne andiamo. Parliamo di quest'altra cosa, dell'artigianato totale, e poi ci prendiamo qua e riprendiamo dall'altra volta. Allora, in questo quadro, nella seconda metà dell'Ottocento, nasce una sperimentazione molto particolare, molto strana, perché molto contraddittoria al suo interno. Parliamo del movimento dell'Arts and Crafts, che si basa in Inghilterra attorno alla figura, come ben sapete, di William Morris. Perché è un momento contraddittorio e allo stesso tempo estremamente interessante? Perché da una parte il movimento Arts and Crafts è arti e mestieri, arte e artigianato, era un movimento violentemente anti-industriale. Violentemente anti-industriale. Cioè, questo movimento sostiene, diciamo, come filosofia, una specie di ritorno idillico all'artigianato, sostenendo che i fenomeni legati all'industria sono fenomeni in qualche maniera abbrutenti e impoverenti. Questa idea del ritorno all'artigianato porta con sé un'altra serie di aspetti. Innanzitutto il Medioevo diventa una specie di idillio, diventa una specie di fase idilliaca della storia dell'umanità, in cui l'artigiano poteva produrre il suo bene, eccetera. Addirittura i pittori guardano molto al momento del medievale, ma è vero che si chiamano pre-raffaeliti, eccetera. Quindi, diciamo, dal punto di vista culturale, questa operazione in qualche maniera è un'operazione, tra virgolette, regressiva, è un'operazione che vuole cercare di rimandare il pendolo indietro, ma dall'altro punto di vista è un'operazione estremamente innovativa, è la prima operazione che innesta alcuni germi che proprio si ritrovano poi in quella che sarà la costruzione del funzionalismo e del movimento moderno vero e proprio. Qual è l'idea fondamentale, che è un'idea che poi si travasa nel movimento moderno e nel funzionalismo? L'idea è quella di vedere tutti gli aspetti dell'arte, della costruzione, della decorazione, della pittura, della letteratura e tutte le scale della progettazione urbanistica o del dettaglio come permeate da un unico afflato, come se appartenenti a un unico mondo, e come questo, nel loro caso si tratta di un ritorno per una serie di ragioni a queste diciamo idee tra virgolette premoderne. In realtà loro si inventano un mondo nuovo, ovviamente, che ha solo tangenzialmente a che vedere con il Medioevo. E però, diciamo, proprio questo è molto interessante, perché poi avrà degli esiti molto importanti, questa idea che, diciamo, architettura è tutto, prende tutto e in qualche maniera attraversa le varie scale del progettare e i vari attributi diversi che si può trovare. Questo è il primo livello. Il secondo livello è che una cosa è guardare, che devo dire, all'architettura tardo-barocca, oppure guardare al classicismo greco, oppure guardare agli ordini rinascimentali e con tutta la loro impalcatura di regole classiche, di proporzioni, di simmetrie, eccetera, eccetera, eccetera. Un'altra cosa è guardare a un mondo molto più episodico, molto più semplice, molto più vernacolare, molto più dinamico, che quello del Medioevo. Perché il Medioevo, diciamo, costitutivamente, no, è un mondo che si dà attraverso fenomeni di assemblaggio molto più naturali, non così fortemente governati. Ecco perché c'è questa immagine, un po' un'immagine simbolo di quello che vi sto dicendo. Questa è la Casa Rossa che Philip Webb, l'architetto principale di questo movimento, crea per William Morris, che è un po' il padre delle Arts and Crafts. E se voi vedete come è fatta questa casa, capite, diciamo, alcuni innuce, alcuni aspetti di asimmetria, di dinamicità, di episodicità che sono legati poi, per una strada ancora lunga, all'architettura che poi sarà quella del funzionalismo. Allora, io direi, proprio per non fondere tutti quanti completamente, oggi ci fermiamo qua. Voi vi potete anche, diciamo, praticamente queste pagine che vi ho indicato nel libro sono tutte prima al Bauhaus, quindi descrivono, diciamo, questo mondo. La prossima volta faremo delle cose molto, molto importanti, vi farò capire soprattutto come entra in questo argomento la pittura, che è un elemento molto interessante, perché è un enzima fondamentale, e poi parleremo direttamente della nascita del nuovo modello funzionale. Ho trovato un link che ho messo solo quest'anno ed è bellissimo, è questo link qua, che vi consiglio caldamente, perché a lungo io parlavo sempre, io da solo mi parlavo di questa cosa dell'ingegnere in quanto creatore, in quanto così. A un certo punto, come sapete, io sono patito di queste serie di conferenze, a un certo punto mi sono trovato questo design Tim Brown, che proprio quasi usando esattamente le stesse parole spiega questi processi di creatività ricevuti come il processo di creatività ingegneri, eccetera, vanno un po' veloci, vero, ma se non si fa caso riesce a seguirlo. Questo è un piccolo approfondimento che, se qualcuno si vuole fare, è molto molto bello, ecco perché l'ho messa soltanto da quest'anno questa qua. E poi ci sono tante cose. Allora, ok? Bene.